Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Buona giornata a tutti, benvenuti a Uomini e Profeti da Gabriella Caramore. Siamo all'ultima puntata prima dell'estate, quando, come ormai sapete, andremo in onda alle ore 13. Ecco, ricordatelo e ricordatelo ai vostri amici dalle 13 alle 13.45, con alcune riproposte di letture bibliche da un lato, il libro dei Salmi con Paolo Ricca, ricordate il sabato e la domenica di seguito, quindi non soltanto la domenica. E poi il Cantico dei Cantici con Daniele Garrone, il libro di Ruth con Maria Cristina Bartolomei, Coelet con Paolo De Benedetti, di cui ricordo sta uscendo in questi giorni il libro sull'alfabeto ebraico, e ricordo anche che è uscito anche un volume di Gustavo Zagrebelsky che ha ripreso il nostro ciclo su Giuda, e questa volta è uscito da Einaudi. Il calendario preciso lo troverete sul nostro sito uominiprofeti.rai.it, che dunque vi invitiamo a frequentare ancora di più durante l'estate, perché su queste letture bibliche non torneremo nel corso del prossimo anno, le diamo per lette. Ci ritroveremo invece a fine settembre, inizio ottobre, con i profeti, come li chiamiamo, scrittori. Sono libri molto belli, molto profondi, che fanno da cerniera, se vogliamo, teologicamente fra Antico e Nuovo Testamento. Poi, una volta finita questa lettura, apriremo al Nuovo Testamento, anche se non sappiamo ancora prevedere un calendario preciso, insomma, man mano lo definiremo. Oggi, per introdurre in un certo senso questi libri sapienziali, una incursione nel libro dei Proverbi, che cominciamo con un ascolto di Héctor Villa-Lobos, Bendita Sabedoria, Benedetta Sapienza, ha messo in musica il libro dei Proverbi dal capitolo 4, beato l'uomo che ha trovato la sapienza, l'uomo che ottiene il discernimento, è una rendita che vale più dell'argento e un provento superiore a quello dell'oro.
Principium sapientiae, possidere sapientiam.
Libro dei Proverbi. Sulla tavola del cuore. Con Luca Mazzinghi.
Thank you.
Ecco, allora dopo questo breve ascolto, queste note di Villa-Lobos, introduciamo il libro dei Proverbi e lo facciamo con Luca Mazzinghi, che è biblista, studioso in particolare dei Salmi, ma anche degli altri libri sapienziali, anche di Nuovo Testamento. Insegna alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, al Pontificio Istituto Biblico, ed è, cosa importante per noi, presidente della Società Biblica Italiana. Buongiorno Luca Mazzinghi.
Buongiorno a voi.
Ecco, lei è anche parroco, è vero?
Sì, sono anche parroco.
Dove?
Vicino a Firenze, una piccola parrocchia sulle colline sopra Firenze.
Ecco, allora le chiedo subito, a che punto è la conoscenza della Bibbia fra i suoi parrocchiani? Cioè, c'è stata un incremento, un'attenzione maggiore, immagino anche dovuta alla sua presenza, oppure rimane ancora un testo difficile, lontano?
Beh, io non voglio parlare tanto della mia parrocchia, ma nella nostra diocesi per 18 anni, dal 92 più o meno fino al 2008, abbiamo per ogni anno studiato un libro della Bibbia, tutte le parrocchie della diocesi per tutto l'anno. È stato un lavoro veramente molto intenso e molto bello, e anche nella mia parrocchia questo si è riflesso perfino con gli anziani. Abbiamo fatto per esempio recentemente gli Atti degli Apostoli con un gruppo di persone dai 75 anni in su. Questa è la dimostrazione che, volendo,
che si può sempre.
La Bibbia entra un po' in tutti gli strati della parrocchia, dai piccoli fino agli anziani.
Senta, e che differenza c'è, secondo lei, tra chi frequenta le scritture e chi non le frequenta, dal punto di vista anche così, insomma, del vissuto della propria fede?
Se uno conosce la storia della Chiesa, sa che tutti i grandi movimenti di riforma sono nati partendo dal Vangelo, dalla Scrittura, e quindi là dove c'è una parrocchia, una diocesi, una chiesa che mette la Bibbia al centro della sua esistenza, la vita delle persone cambia, la vita della Chiesa diventa migliore, la Chiesa si occupa di ciò a cui veramente è chiamata, cioè poi portare il Vangelo, portare agli uomini una parola che salva.
Ecco, portare il Vangelo alle persone, agli esseri umani, questa è la cosa importante, credo. Dunque, allora, il libro dei Proverbi, abbiamo detto, questo faremo oggi, peccato dedicargli poco spazio, ma insomma vogliamo anche dare uno spunto, e poi appunto le persone continueranno con i loro gruppi o anche da sole. Voglio anche suggerire un libro di Luca Mazzinghi, il libro dei Proverbi, uscito qualche anno fa da Città Nuova. È un libro anche non grande, questo aiuta, ed è molto tanto ben composto e molto utile per penetrare dentro questo testo e anche per capire come si può relazionare anche a un vissuto cristiano, a un vissuto anche non soltanto cristiano ma anche laico. Allora, intanto il libro dei Proverbi fa parte dei cosiddetti libri sapienziali, che forse è una denominazione un po' vecchia, ma comunque ha un suo senso, no?
Sì, ha un senso. Possiamo parlare di una tradizione sapienziale nella Bibbia, che ne comprende 5 di questi libri, quelli scritti direttamente in ebraico, che sono poi i Proverbi, Giobbe e Coelet, e a questi si aggiungono, nel canone che l'ebraismo poi non ha accolto, il libro del Siracide e il libro della Sapienza, che sono arrivati a noi in greco. Si può davvero parlare di una tradizione sapienziale biblica? Poi, se mi permette, il problema è spiegare cosa vuol dire sapienza, perché
ecco,
non è ovvio.
Diciamo poi che nelle Bibbie più recenti questi sono catalogati, questi libri, assieme ad altri, sotto la denominazione altri scritti, mentre nelle Bibbie più datate, diciamo, sono i libri sapienziali, e assieme a questi poi ci sono anche appunto il libro di Ruth, Cantico dei Cantici, il libro dei Salmi. Ecco, sono un po' raggruppati insieme, insomma, comunque non è molto importante come sono raggruppati, ma ecco perché sono denominati sotto la dizione della sapienza. Che cos'è la sapienza?
Sì, questo raggruppamento, libri sapienziali, in realtà è abbastanza moderno.
Sì.
Abbiamo cioè capito che questi 5 libri hanno qualcosa in comune, l'idea di sapienza. La sapienza, se dovessi definirla in due parole, descriverla, perché definirla è un gran problema, descriverla in due parole, direi la sapienza biblica è sostanzialmente l'arte del vivere. Il sapiente è la persona che sa vivere bene. E bisogna dunque, a mio parere, eliminare dalla nostra testa quell'idea di sapienza che ci portiamo dietro dalla nostra cultura classica, la sapienza come sapere, come
conoscenza intellettuale.
Con la sapienza biblica è sul piano dell'esperienza e della vita.
Ecco, il libro dei Proverbi, subito dopo c'è scritto di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Difficile pensare che sia davvero di Salomone. Allora, chi ha scritto i Proverbi? Questo testo anche molto, lo si vede subito, molto composito, molto differenziato.
Per quanto riguarda Salomone, esiste una tradizione giudaica piuttosto antica, anche carina, che afferma che Salomone, quando era giovane, e come dice poi il testo della Bibbia, le donne non gli mancavano, scrisse il Cantico dei Cantici. Poi da uomo maturo, un po' più posato, il Libro dei Proverbi, e da anziano ormai disincantato, il Libro del Coelet.
Sì.
In realtà il Libro dei Proverbi è un testo composito, è stato scritto nell'arco di qualche secolo.
In quale fase della storia di Israele?
Questa è una questione aperta, ma per essere abbastanza semplice e allo stesso tempo fondato, le parti più antiche direi risalgono più o meno all'epoca del re Ezechia, siamo intorno all'VIII secolo avanti Cristo. Sicuramente è questo il periodo, l'epoca monarchica, in cui nasce la parte antica del libro, sostanzialmente le parti dal capitolo 10 al 30, grosso modo. E questo è interessante perché il libro nasce intorno alle scuole nelle quali si formavano i futuri funzionari di corte, i futuri responsabili della vita pubblica, nasce come testo educativo di per sé. E poi dopo l'esilio, quindi diciamo dopo il ritorno dall'esilio alla fine del VI secolo, ma probabilmente già nel V, qualche anonimo saggio sente il bisogno di completarlo, di scriverci un'introduzione, una conclusione, soprattutto i primi 9 capitoli, e di provare a vedere se questa sapienza antica ha ancora qualcosa da dire a una società che dopo l'esilio sta cercando di ritrovare un po' se stessa, di rimettere qualche radice un po' più solida.
Ecco, naturalmente raccolte simili di proverbi, di testi sapienziali, di testi che insegnano come vivere, si trovano anche in altre società, in altre culture nello stesso periodo, è vero? E
questo certamente, il Libro dei Proverbi arriva dopo queste altre raccolte. Per esempio, faccio un solo esempio, dal capitolo 22, ora non sto a citare tutti i versetti, ma alla fine del capitolo 22 e il 23 c'è un'intera sezione del libro che dipende da un testo egiziano. Questo ormai è abbastanza noto e provato, ovvero i saggi di Israele hanno fondato una buona parte della loro esperienza e della loro saggezza su quell'esperienza che altri popoli hanno trasmesso loro. Questo è abbastanza normale nella letteratura sapienziale. È interessante, uno degli aspetti importanti della sapienza biblica è la capacità di dialogare con le altre culture, e in questo direi che è molto attuale uno studio del genere.
Ecco, quindi anche in questo senso leggere la Bibbia non come un testo, come dire, chiuso, ma come un testo fin da sempre in dialogo con altri linguaggi.
Soprattutto in questa letteratura, perché dato che la sapienza è umanità, esperienza, l'umanità è qualcosa che accomuna tutti gli uomini, tutti gli esseri umani, giusto appunto.
Senta Mazzinghi, ma allora in che cosa questo Libro dei Proverbi? Poi sentiremo che troveremo delle massime così, che sembrano anche molto quotidiane, alcune sono arrivate fino a noi poi proprio in forma anche proverbiale, ma in che cosa si differenzia da queste altre sapienze? Qui c'è il Dio di Israele, dopo magari vedremo nel dettaglio, ma intanto ci dica un po' sinteticamente come viene presentato il Dio di Israele, che ruolo ha qua dentro?
Sinteticamente direi sì, il Dio di Israele c'è, però non è la prima cosa che si nota leggendo il Libro dei Proverbi.
Sì.
E questo è interessante. Si può leggere il Libro dei Proverbi e alla fine prenderlo come un libro profano, come un libro addirittura, qualcuno ha detto, pragmatico, perfino cinico. Potrei fare tanti esempi, ma ci sono delle massime che rasentano il pragmatismo, il cinismo.
Ce lo faccio subito. Allora,
per esempio, Proverbi 22:7, il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore. Beh, qualcosa di talmente ovvio che uno si aspetterebbe una critica di questa.
Sì, una smentita, una
invece
critica.
Invece viene data come una realtà, un dato di fatto. Un altro esempio, Proverbi 19:4, le ricchezze moltiplicano gli amici, ma il povero è abbandonato anche dall'amico che ha Bene, grazie.
Una constatazione, sì.
Chi è ricco ha tanti amici e chi è povero neanche uno. Se uno continua su questo tono, sembra quasi che i saggi semplicemente siano delle persone che esaminano la realtà e la giustificano tale quale essa è, anche nella sua crudezza, nella sua, potrei dire, crudeltà addirittura.
E invece
il cuore del libro sta nel fatto che il saggio, e questo per me è importante, il saggio è un realista, cioè una persona che è convinto che la realtà ha un senso e il suo compito è quello di capire la realtà così come essa è. Però uno dice, e Dio cosa c'entra in tutto questo? Qui bisogna, credo, capire che cos'è la sapienza biblica. È l'esperienza della vita, ho detto prima, l'arte del vivere, però per l'israelita del tempo, per il saggio del tempo, l'esperienza del vivere è anche esperienza di Dio. C'è una frase famosa di uno dei più grandi studiosi della sapienza biblica, che è quell'esegeta tedesco che si chiamava Gerhard von Rad, che diceva che per Israele le esperienze del mondo sono allo stesso tempo esperienze di Dio e le esperienze di Dio sono esperienze del mondo. Cioè è vivendo che il saggio incontra Dio.
Ecco, tuttavia è vero che qui non si incontra il Dio della Torah, il Dio della storia di Israele, il Dio che abbiamo incontrato fino a questo punto, no?
No, non si incontra, direi, il Dio che si esprime nell'osservanza della legge o il Dio che si manifesta attraverso i grandi eventi della storia di Israele. Si incontra il Dio creatore. Si incontra cioè quel Dio che parla attraverso le cose più semplici, elementari della creazione, che non è un altro Dio, è lo stesso Dio visto sotto un altro aspetto. A volte noi pensiamo che la Bibbia sia monotematica, che ci parli di una sola figura di Dio, invece è un Dio che ha molte facce, quello della Bibbia, e questa è la faccia del Dio creatore, del Dio della vita quotidiana.
Forse qui non si vede il suo intervento diretto nella storia, ma si vede però l'intervento nella vita dell'uomo, per esempio 19:21, molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo, oppure 20:24 che dice: dal Signore sono diretti i passi dell'uomo e come può l'uomo comprendere la propria vita. Ecco, qui sì, effettivamente c'è un po' anche il tono di Coelet, no?
Esatto, potremmo aggiungere anche 21, 30 e 31, non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore, il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma al Signore appartiene la vittoria. Il saggio è consapevole che le sue esperienze hanno un senso perché esiste qualcuno che ha creato il mondo nel quale il saggio vive la sua esperienza.
Ecco, quindi un libro anche laico, così è stato definito, ma che lascia intatta la fede nel Dio di Israele, anzi la alimenta.
È proprio questo il punto, è tipico della sapienza di Israele, Dio passa attraverso la realtà umana, è il caso diverso dei profeti. I profeti espongono una parola di Dio che viene loro dall'alto, mentre il saggio la cerca dal basso, la trova nella propria vita, nella propria esperienza. È un libro laico, ma non laico nel senso che è un libro senza Dio.
Senta, Mazzinghi, cominciamo allora ad aprire questo libro dei Proverbi e leggiamo proprio i primi versetti dal primo capitolo, dall'1 al 7, anche se è una parte costruita dopo, come lei ci ha detto, però ecco, indica proprio l'orientamento di questo libro.
Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Per conoscere la sapienza e la formazione, per capire i detti intelligenti, per acquistare una saggia formazione, equità, giustizia e rettitudine, per dare agli inesperti l'accortezza, ai giovani conoscenza e riflessione. Ascolti il saggio e aumenterai il sapere, e l'uomo accorto acquisterà il dono del consiglio, per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione.
Ecco, Luca Mazzinghi, poi il capitolo continua un po' su questo tono, è l'istruzione di un padre a un figlio, però ecco, vogliamo intanto capire subito che cosa sono la sapienza e la formazione, i detti intelligenti per acquistare una saggia formazione, equità, giustizia e rettitudine. Ecco, tutte queste virtù che vanno acquisite per dare l'accortezza agli inesperti. Che cos'è? Una sorta di giusto mezzo di...
In questo testo che è stato appena letto ci sono tante cose interessanti. Intanto i destinatari, mi vorrei fermare prima su questo.
Sì.
A chi è diretto questo testo? Se avete fatto caso, è diretto ai giovani e il giovane è chiamato nello stesso versetto l'inesperto. Ovvero il giovane, per i saggi dei proverbi, è una persona che deve essere guidata a fare esperienze. Questo è estremamente moderno. L'educazione non ha lo scopo di riempire zucche vuote, ovvero di infilare nella testa del giovane dei dati che poi potranno servire al giovane nel futuro. L'educazione ha lo scopo di creare esperienze che poi portino il giovane a vivere bene.
Ecco, quindi non inculcargli un comportamento, ma fargli capire com'è la vita perché possa scegliere correttamente.
E non a caso ai giovani è dato come mezzo educativo il proverbio, le massime, gli enigmi, ovvero non dei teoremi che il giovane deve imparare, detto in chiave cristiana, dei dogmi nei quali il giovane deve credere, ma delle esperienze che il giovane deve far sue, valutare, e poi saper vivere secondo la sua libertà, la sua coscienza.
Ecco, quindi come dice lei nel suo libro, questo percorso presuppone la libertà di questo del discepolo, diciamo, del giovane che deve apprendere, no?
Esattamente, esattamente. Il cammino del libro dei Proverbi è un cammino di libertà, non una libertà finta, quel tipo di libertà che il maestro fa finta di lasciare all'allievo, ma poi dopo la richiede indietro. Una libertà vera in cui il maestro corre il rischio che il giovane possa anche andare altrove. È interessante che nel brano che abbiamo letto si dice che anche il saggio deve ascoltare e accrescerà il suo sapere. Perfino il maestro non finisce mai di imparare se si inserisce in questo tipo di percorso.
Ecco, io dunque non le ho ancora chiesto che cosa significa letteralmente proverbi, perché qui non troviamo soltanto proverbi, troviamo dei racconti, delle massime. Ecco, cosa si intende sotto la dicitura proverbi?
Da un punto di vista proprio letterario, il termine è in ebraico mashal, e il libro in ebraico si intitola Sefer Meshalim, il libro dei Meshalim, che è il plurale di questo termine. Mashal si traduce con proverbio, ma in realtà è una parola ebraica che proviene da due radici. È interessante questo, da una radice che significa essere simile, confrontare, e da una radice che significa governare, reggere. E se mettiamo insieme le due cose, anche se la questione non è stata risolta, ma penso che si possa fare, potremmo dire che il proverbio è un tentativo di mettere insieme alcuni aspetti della realtà per cercare una via per governare la propria vita, cioè un tentativo di capire la realtà per poi poterla vivere.
Ecco, quindi troviamo appunto le massime, le sentenze, brevi narrazioni e anche brevi riflessioni. Tra l'altro, nella parte centrale, i temi che sono sviluppati in questo libro dei proverbi sono tantissimi, vanno dagli atteggiamenti umani, i vizi e le virtù, l'umiltà e l'orgoglio, l'ira e il valore del cuore, la pigrizia e la laboriosità. Poi invece c'è l'uomo nella società, ricchezza e povertà. Ecco, questo è un tema molto frequentato nei proverbi. Perché è così presente il tema ricchezza e povertà, secondo lei?
Mi permetta però di fare un passo indietro a quando lei, leggendo 1.1.7, notava che lo scopo del libro dei proverbi c'è, oltre all'educazione, l'equità, la giustizia, la rettitudine, l'accortezza, il sapere, la destrezza, quella serie di termini che abbiamo prima ascoltato, e non ultimo il timore del Signore, cioè la fede.
Sì.
A parte il timore del Signore, tutto il resto fa parte di quelle cose che noi chiamiamo virtù umane,
sì,
cioè di quei valori che non c'è bisogno di essere credenti per condividere. E questo è interessante. Per il libro dei Proverbi la prima cosa che è chiesta a un giovane è di essere un uomo. Dico un uomo non per eliminare le donne, ma perché nel libro dei Proverbi i destinatari sono i maschi del tempo. Un essere umano veramente valido, pieno, con le sue virtù, le sue capacità. Lo dico a volte polemicamente ai miei studenti, che spesso sono seminaristi o religiosi: per essere un bravo prete non basta essere pio e devoto, bisogna prima di tutto essere un uomo umanamente valido. Il libro dei Proverbi ci dice esattamente questo: se tu non sei un uomo con tutte le virtù che un essere umano deve avere, anche il timore del Signore non ti servirà.
Ecco, per questo allora ricchezza e povertà è un luogo di, come dire, un luogo di battaglia anche
esatto. Interiore.
No?
Tra le varie virtù, sì. Il saggio è quello che sa usare bene delle sue ricchezze. E qui è interessante perché il libro dei Proverbi non ha un rifiuto a priori della ricchezza. Il saggio non ha paura.
Che peraltro in tutta la Bibbia non è penalizzata.
No, ma il saggio non ha paura dei beni di questo mondo. No? Si arriva a dire che la ricchezza è la corona dei saggi, dice Proverbi 14:24. Quindi il fatto di avere dei soldi per il libro dei Proverbi non è sbagliato di per sé. Ciò che è sbagliato è un'altra cosa, è quando il ricco si permette dall'alto della sua ricchezza di credersi saggio proprio perché è ricco.
Ecco, allora guardi, leggiamo alcuni di questi proverbi dedicati a ricchezza e povertà, ne abbiamo messi insieme un po', insomma non tutti li potremo commentare, però intanto li ascoltiamo.
Io ti domando due cose. Non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane. Perché una volta sazio, io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. I beni del ricco sono la sua rocca forte. La rovina dei poveri è la loro miseria. Il salario del giusto serve per la vita. Il guadagno dell'empio è per i vizi. La benedizione del Signore arricchisce. Non vi aggiunge nulla la fatica. C'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta. C'è chi risparmia oltre misura e finisce nella miseria. La persona benefica prospererà e chi disseta sarà dissetato. Chi confida nella propria ricchezza cadrà. I giusti, invece, rinverdiranno come foglie. La ricchezza venuta dal nulla diminuisce. Chi la accumula a poco la fa aumentare. Il povero è odioso anche a chi gli è pari, ma numerosi sono gli amici del ricco. Tutti i giorni sono brutti per il povero. Per un cuore felice è sempre festa. È meglio aver poco con il timore di Dio che un grande tesoro con l'inquietudine. È meglio un piatto di verdura con l'amore che un bue grasso con l'odio.
Ecco, Luca Mazzinghi, sì, questi sono proverbi che abbiamo tratto da libri diversi e messi assieme, in cui qua e là emerge il cinismo di cui lei diceva prima, ma più frequentemente appunto la proposta di trovare un giusto equilibrio, una virtù tra ricchezza e povertà, è vero?
Esatto, ripeto, non il cinismo ma il realismo, ovvero sì. Il saper vedere la realtà come essa è, e la realtà è che i ricchi stanno bene e i poveri stanno male, e questa è una constatazione. Ma da qui gli autori dei proverbi arrivano a far comprendere che ci sono cose che valgono più della ricchezza, per esempio aiutare il povero, per esempio l'amore o la tranquillità, la serenità. Meglio un piatto di verdura con l'amore, abbiamo appena letto, che un bue grasso con l'odio. Ci sono realtà che valgono più della ricchezza. Ne mancava una in questa lista, la sapienza. Ci sono testi nel libro dei Proverbi, ecco, in cui si legge, per esempio al capitolo 8, che la sapienza vale più dell'argento, vale più dell'oro, più delle perle. ovvero il saper vivere, il poter essere felici nella propria vita realizzando se stessi, val più di qualunque ricchezza l'uomo possa avere, questo secondo i saggi.
Poi purtroppo dobbiamo andare un po' velocemente, perché poi i temi sarebbero tantissimi, e devo dire che è veramente affascinante l'umiltà e l'orgoglio, l'ira e la dolcezza. Molto presente è il tema della donna, visto che sono avvertimenti ai giovani, che viene considerata come responsabile di molti vizi. Adesso non possiamo fermarci dettagliatamente, però forse qualche parola va detta.
Sì, qui il discorso è delicato, perché da una parte il libro dei Proverbi tratta la donna, non voglio dire male, ma come moglie, oppure al contrario come la donna straniera, la prostituta. E la moglie va bene soltanto se è silenziosa, se è devota, se obbedisce al marito.
Ecco, mi permetta di ricordare che l'ultimo capitolo dei Proverbi è dedicato appunto a questa figura esemplare di donna forte. Ne abbiamo parlato a suo tempo con Marinella Perroni, e i nostri ascoltatori lo potranno trovare in podcast nelle prossime settimane. Ecco, invece però spesso la donna è appunto la straniera che cattura il giovane agli angoli delle strade.
Esatto, basterebbe leggere il capitolo 7, però dall'altra parte proprio l'ultimo capitolo, quel brano che lei ricordava alla fine del capitolo 31, ci presenta la figura di una donna ideale, che è la figura del sapiente. E questo è molto interessante, quando il libro dei Proverbi propone ai suoi ascoltatori, che sono maschi, giovani del tempo, il modello di un sapiente, glielo propone al femminile. E questo vuol dire che alla fine la donna non era così disprezzata come sembra a prima vista.
Ecco, poi Luca Mazzinghi, fra i tanti temi che qui vengono trattati, appunto dicevamo prima, c'è anche una modulazione del carattere, no? Essere dolci e non irosi, essere umili e non orgogliosi. Ci sono anche queste esortazioni ad avere un carattere moderato, diciamo, no?
Sì, l'ideale del saggio è l'uomo silenzioso, l'uomo che prima ascolta e poi parla, e quindi l'uomo che si sa controllare. Questo è un tema frequente nel libro.
Sì. Ecco, tra l'altro molti di questi proverbi sono dedicati proprio all'uso della lingua, e alcuni sono bellissimi. Morte e vita sono in potere della lingua, chi ne fa buon uso ne mangerà i frutti. Le parole dei saggi fanno gustare la scienza, mentre la bocca degli stolti esprime sciocchezze. Con la sua bocca il bugiardo rovina l'amico, i giusti con la loro scienza si salvano. Quello che lei anche cita, le parole della bocca dell'uomo sono acqua profonda. No?
Sì.
Cosa dice? Come un ruscello che sgorga.
Come un ruscello, acqua profonda. Sì, ora qui.
Sì. Ecco, oppure ce n'è un altro molto, molto bello: il linguaggio dolce aumenta la dottrina. Ecco, non so se è proprio dottrina, comunque è bello questo, che è la parola dolce e non aggressiva, che fa capire di più le cose.
Sì, se posso permettermi una piccola sintesi sul tema della lingua, direi nel libro dei Proverbi l'ideale per quanto riguarda il parlare è prima di tutto l'uomo che parla poco. E chi parla tanto sicuramente passa da stupido. C'è un proverbio che dice: anche lo stupido, quando tace, passa per saggio, e se tiene chiuse le labbra, per intelligente. Quindi qualche volta prova a star
meglio
zitto.
Tacere, sì.
E poi l'altra cosa, e il tacere poi significa l'ascoltare, l'abbiamo già detto, e poi l'altra cosa, il parlare dolce, cioè una risposta gentile, dice il libro dei Proverbi, una risposta gentile calma la collera. Una parola buona allieta il cuore, una parola dolce spezza le ossa. E quindi un saper parlare a favore della persona verso la quale ci troviamo a parlare, cioè un parlare che dispone l'altro all'ascolto a sua volta, che lo rende capace di dialogo vero, e non un parlare aggressivo. Pensiamo a quanto questo sia importante se viene detto a futuri funzionari della vita pubblica. Immaginarsi che questo venga detto ai politici di oggi.
Sì. O anche ai sapienti di oggi. Sì. La parola dolce aumenta la dottrina, va bene. È molto bello e molto profondo. Senta, io però la volevo riportare su un tema teologico. Per esempio, all'inizio del capitolo 16, il capitolo 16 dall'1 al 9, ascoltiamo questi versetti e poi ho una domanda che mi preme.
All'uomo appartengono i progetti della mente, ma dal Signore viene la risposta. Tutte le vie dell'uomo sembrano pure ai suoi occhi, ma chi scruta gli spiriti è il Signore. Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. Il Signore ha fatto tutto per un fine, anche l'empio per il giorno della sventura. È un abominio per il Signore ogni cuore superbo. Certamente non resterà impunito. Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa. Con il timore del Signore si evita il male. Quando il Signore si compiace della condotta di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia. La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Ecco, Luca Mazzinghi, qui e poi anche in altri passi sembra presente un tema teologico di cui qualche volta abbiamo parlato, che è quello della retribuzione, cioè Dio assolve i giusti, premia i giusti, punisce i malvagi. Ecco, sembra come, rispetto invece all'inquietudine di altri testi sapienziali come Giobbe, Coelet, in cui c'è una domanda sul senso della retribuzione, se c'è veramente una retribuzione giusta per chi si è comportato bene, ecco, sembra un ottimismo un po' facile in questo libro, o no?
Sì, il libro dei Proverbi è sicuramente ottimista, ma direi ottimista nelle possibilità che l'uomo ha di comprendere il senso della realtà. C'è da dire che il libro dei Proverbi nasce nella sua radice, l'abbiamo detto, prima dell'esilio, ed è precedente in ogni caso ai libri di Giobbe e del Coelet, e quindi sono loro casomai che contestano questa visione apparentemente troppo ottimista. Io non parlerei di retribuzione, ne è stato parlato tanto, ma direi piuttosto che secondo i saggi l'esperienza, proprio l'esperienza, insegna che il giusto vivrà bene e che l'empio vivrà male. I saggi ne sono convinti. L'esperienza dell'esilio metterà in dubbio proprio questo aspetto. E prima Giobbe e poi Coelet contesteranno esattamente quest'idea, che al giusto vada tutto bene e che all'empio vada tutto male. L'esilio ha dimostrato che avviene invece il contrario. Si crea cioè uno scarto tra esperienza e fede. Nei Proverbi ancora questo scarto non si nota tanto. Ancora siamo sul lato dell'ottimismo.
Ecco, possiamo allora considerare un'altra via, diciamo, una sorta di completamento rispetto all'attitudine critica di Coelet e di Giobbe all'interno della Bibbia.
Sì, direi che il libro dei Proverbi è necessario perché dà comunque una fiducia nella creazione, nel senso della creazione, che se non esistesse, intanto non avrebbe potuto creare le critiche di Giobbe e del Coelet. Se poi la togliessimo, Giobbe e Coelet diventerebbero semplicemente, come qualcuno li ha fatti diventare, dei puri e semplici nichilisti, fino addirittura a proclamarli atei e distruttori di ogni fede nel Dio di Israele. Non è in realtà così.
Ecco, invece, allora lo ripetiamo ancora una volta, per questo è importante far dialogare tra loro anche i libri della Bibbia, no? Per capire poi la complessità della vita umana e del pensiero di Dio. Vorrei però, Mazzinghi, a questo punto fare un passo indietro rispetto al testo e ritornare un po' all'inizio. Lei ha detto che i primi 10 capitoli sono una sorta di introduzione.
I primi nove,
ecco, alla fine del capitolo 9, insomma, diciamo due brani del capitolo 9, due letture parallele, nella quale lei dice che si trova forse la chiave di lettura di tutto il libro dei Proverbi. Allora ascoltiamo questi due brani accostati.
La sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue 7 colonne. Ha ucciso gli animali, ha preparato il vino e ha imbandito la tavola. Ha mandato le sue ancelle e proclama sui punti più alti della città: chi è inesperto accorra qui. A chi è privo di senno essa dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato, abbandonate l'ingenuità e vivrete. Andate dritti per la via dell'intelligenza.
Ecco, poi ci sono altri versetti e poi invece una parte conclusiva in cui si parla della stoltezza.
Donna irrequieta è stoltezza, una sciocca che non sa nulla. Sta seduta alla porta di casa, su un trono, in un luogo alto della città. Per invitare i passanti che vanno dritti per la loro strada, chi è inesperto accorra qui. E a chi è privo di senno, essa dice, le acque furtive sono dolci, il pane preso di nascosto è gustoso. Egli non si accorge che là ci sono le ombre e che i suoi invitati se ne vanno nel profondo degli inferi.
Ecco che qui invece Luca Mazzinghi, il libro acquista un dinamismo anche interno, no? Molto forte. Ci sono le due tentazioni, la tentazione del bene, della sapienza, e la tentazione malvagia della stoltezza.
Sì, qui entriamo in un tema che richiederebbe un discorso molto ampio. Contro la tentazione della stoltezza, che è personificata come una donna, è creata questa figura della donna sapienza come se fosse una persona reale. Direi che la stoltezza rappresenta, per dirla con un linguaggio moderno, quelle agenzie educative che all'epoca portavano i giovani fuori dalla fede di Israele e dai valori che essa rappresenta. La donna sapienza rappresenta invece la figura ideale che il giovane dovrebbe seguire. E qui dicevo che questo testo è una chiave di lettura un po' per tutto il libro, perché alla fine dell'introduzione la sapienza, questa donna, dice: ho costruito la mia casa con 7 colonne, che poi sono le 7 raccolte che compongono il libro dei Proverbi. Ho fatto un banchetto, preparato un banchetto col pane, il vino e altre vivande prelibate, venite a mangiarlo. L'invito è semplicemente questo: venite ad ascoltare una parola che vi farà felici, vi farà vivere. Vedete come il libro dei Proverbi non è un libro che obbliga il giovane a fare qualcosa, ma che propone un cammino di felicità e di vita più bello di quello che altri possono offrire.
Cerca di attrarlo. Sì. Ecco, poi è molto bello ritrovare qui questo pane e il vino, perché allora si capisce quale risonanza profonda abbiano queste due
certo,
qui immagini.
Sono, pane e vino sono metafora della parola di Dio, ancora è ancora troppo presto per vederci il sacramento dell'Eucarestia di cui parla il Nuovo Testamento.
No, è presto qui, sì, ma invece è interessante che il Nuovo Testamento usa, come dire, queste due immagini che sono già variamente e profondamente sedimentate.
Esattamente, le riprende da tradizioni come questa. Come un invito a mangiare qualcosa che riempie la vita.
Ecco, invece, sull'altro lato, la stoltezza cerca di attrarre con queste acque dolci, col pane preso di nascosto, cioè rubato, che è molto saporito, ecco, cerca di sedurre con l'inganno.
Sì, con l'inganno e poi con l'idea che quel banchetto è solo per te, vieni solo tu, è un banchetto segreto, gli altri ne stanno fuori. La stoltezza ti dice: lascia perdere gli altri, segui la tua strada, pensa a te stesso e vedrai che vivrai. E il testo qui dice con molta forza: ma non si accorge quella persona che là ci sono le ombre, cioè che alla fine la vita finisce nell'insignificanza, nella morte.
Ecco, a conclusione, Luca Mazzinghi, di questa bella introduzione che lei ci ha fatto, e davvero la ringraziamo, di questo libro dei Proverbi, ci sono dei versetti dal capitolo 30 che sono così di grande sapienza, e credo tra l'altro che anche questi esistano in molte culture, in varie forme, e dicono: 3 cose mi sono difficili, anzi 4 che io non comprendo: il sentiero dell'aquila nell'aria, il sentiero del serpente sulla roccia, il sentiero della nave in alto mare, il sentiero dell'uomo in una giovane. Ecco, come commenterebbe conclusivamente questi versetti?
Ecco, questa è una buona conclusione di questa introduzione. È quello che si chiama un proverbio numerico. Il maestro propone al suo discepolo una serie di osservazioni, invitandolo poi a porre l'attenzione sull'ultima, 3 cose, anzi 4. I primi 3 elementi, l'aquila nell'aria, il serpente nella roccia, la nave sul mare, parlano di esseri o di cose che si muovono nel loro ambiente in un modo davvero straordinario, sorprendente, ma c'è nella vita dell'uomo un movimento ancor più sorprendente, ancor più straordinario, l'amore di coppia, il sentiero dell'uomo in una giovane. E questo provoca nei saggi uno stupore enorme. Il saggio allora non è quello che ha capito tutto, anzi è quello che non ha capito, ma ha capito abbastanza da meravigliarsi delle cose che vede, cioè da meravigliarsi di quella vita della quale è appassionato.
Quindi un elemento della sapienza è anche lo stupore.
Lo stupore, stupire. Il sapersi stupire,
bene,
esatto.
Ringrazio tanto Luca Mazzinghi, do appuntamento allora dopo l'estate con i nostri profeti che cominceremo a leggere. E allora ricordo a tutti che dalla prossima settimana, sabato e domenica alle ore 13, inizieremo le riproposte estive con Paolo Ricca che commenta il libro dei Salmi. Ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it, ricordo la nostra redazione, Paola Tagliolini, la curatrice, Antonella Borghi in regia, Cristiana Monzi, consulente musicale, Andrea Tosi che ci ha seguito per la parte tecnica, Danilo De Girolamo che legge sempre i nostri testi biblici con grande sapienza a sua volta. Grazie da Gabriella Caramore, buona estate a tutti, ci risentiamo in autunno.